Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Finisce questa settimana anche per noi, come di consueto, come ogni venerdì, andiamo a spulciare un po' nelle librerie le nuove uscite e anche a vedere le nuove uscite cinematografiche. Lo facciamo oggi in compagnia di Jacopo e di Luca del liceo Azzarita di Roma.
Ciao Simona. Ciao a tutti.
Buon fine settimana, l'avete passato bene questo primo maggio?
Sì, sì, benissimo, siamo stati a casa di Luca in campagna a mangiare la bourguignon.
Noi tra l'altro magari il prossimo venerdì speriamo di avere ospite il vincitore del nostro concorso, il concorso di Zainet primo maggio tutto l'anno, Fabio, e poi magari riusciremo a mandare in onda anche qualche contributo che abbiamo colto proprio durante il concerto del primo maggio. Io direi che possiamo andare ad ascoltare intanto il primo brano a Radio Zainet. Ci sono i Black Sabbath con Iron Man.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Sabato Radio Zainet con Iron Man, tra l'altro titolo di uno dei pochi film in uscita questa settimana, ne parleremo dopo, ma prima andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Complici i due ponti consecutivi di questo periodo, le sale cinematografiche vedono il loro pubblico allontanarsi verso mari e monti, complici anche uscite certo non irresistibili. In questo primo fine settimana di maggio, infatti, uscirà una sola pellicola, per quanto questa sia niente meno che l'attesissimo e costosissimo Iron Man, ennesimo fumettone, non può certo bastare. Il box office piange.
Eccoci qua. Allora, prima di aprire la parentesi cinema, io mi consulterei con i miei ragazzi ospiti oggi per parlare di qualche libro che magari loro hanno da suggerire. Qualcuno forse ve lo posso suggerire anch'io.
Io volevo suggerire un libro di cui noi qui a Zainet abbiamo già parlato l'anno scorso durante una puntata in cui analizzavamo il tema dei nuovi movimenti fascisti o comunque di quello che è la destra, la nuova destra italiana. Il libro è a firma di Nicola Rao, che è un giornalista di Rai 2, e si chiama La fiamma e la celtica. È un libro in cui questo giornalista ripercorre la storia della destra italiana dalla fondazione dell'MSI a oggi, passando per Svolta di Fiuggi e arrivando quindi a tutti ai nuovi movimenti giovanili, alla giovane destra di oggi. E voglio suggerire questo libro riallacciandomi a quel che è successo a Roma giusto la settimana scorsa, cioè l'elezione di Alemanno a sindaco della capitale. Questo perché si è fatto tanto parlare del suo passato da fascista, del suo passato da militante dell'MSI, della sua vicinanza alla famiglia Rauti. Lui è sposato con Isabella Rauti, e credo che questo libro possa aiutarci a comprendere meglio e chiarire anche alcuni malintesi. Quindi secondo me è un libro importante da avere a casa e da sfogliare ogni tanto. Diceva giusto Matteo prima, mentre ne parlavamo durante il brano, che è un
il
po' un bignami,
regista,
è un bignami della storia della destra italiana degli ultimi anni.
Quindi dici vale la pena leggere per capire?
Assolutamente, assolutamente.
Ok, allora guarderei un attimo la classifica, ma brevemente, perché i nomi sono sempre i soliti: c'è sempre Camilleri, c'è sempre Saviano, c'è sempre Osseini, Mario El Barberi dell'Eleganza del Riccio, Pennac e Tremonti.
Italiani dal gusto variegato proprio.
Molto variegato, molto. E segnalerei soltanto due new entry: Stefano Livadiotti, il quale ha scritto un libro che si intitola L'altra casta. La prima ce la ricordiamo tutti, tra l'altro è stata tantissimo in classifica, scritta da Stella e Rizzo. Questo invece si riferisce alla casta del sindacato, secondo questo autore, un'inchiesta sul mondo infatti dei sindacati e della pubblica amministrazione, una realtà fatta di privilegi e costi inutili, di ricatti e di scambi. Penso che farà discutere anche questo libro. E poi ce n'è ancora un altro, un'altra new entry, è di Dacia Maraini, Il treno dell'ultima notte, da Auschwitz a Budapest, un viaggio di una donna amara che è amica d'infanzia di un bambino ribelle che si è perso.
Allegria,
sì. Amara, la protagonista, attraversa l'Europa del 1956 su un treno che si ferma a ogni stazione. Visita quel che resta di Auschwitz-Birkenau, percorre le strade di Vienna alla ricerca dei sopravvissuti, giunge a Budapest mentre scoppia la rivolta degli ungheresi.
Nomen nomen, comunque.
Vero? Ragazzi, che dirvi? Volete qualche novità che sta uscendo? C'è Andrea De Carlo, qualcuno lo conosce? Ha letto qualche libro suo di quelli già pubblicati?
Cosa va a uscire adesso di Andrea De Carlo?
Mi pare di aver capito di no. Presenta il suo Durante. Durante è il titolo di questo libro, parla di uno sconosciuto che ha perso la strada, si ferma alla casa di Pietro e Astrid, due tessitori artigianali che vivono sulle colline marchigiane. Un uomo misterioso che sembra non avere un passato, piace però a tutte le donne che incontra e non agli uomini che incontra.
Posso fare un'osservazione sul fatto che nella classifica ci sono sempre gli stessi nomi e ci sono sempre gli stessi generi? Abbiamo un'editoria italiana forse poco coraggiosa, e credo che questo, visto anche il nuovo governo, potrebbe essere un settore dove si possa intervenire e rivoluzionare qualcosa, o meglio cercare di dare una smossa al sistema.
Ma tu cosa vorresti vedere in classifica? Che tipo di...
Beh, c'è tutta una penso al Festival di Torino, ma anche al Festival della Piccola Editoria di Roma, c'è tutta una fascia di produzione letteraria, produzione editoriale, che rimane al lato e che non riesce a entrare nel circolo della grande produzione. Beh, forse alcune norme volte a favorire questo ingresso potrebbero essere assai utili.
Jacopo,
non fa una piega
questo ragionamento, né una piega né una grinza. Continua a percorrere le nuove uscite. Una vita con Carol, il libro testimonianza del segretario di Wojtyła.
Lo comprerò.
Vabbè, è comunque una personalità
che
ha fatto storia veramente in tutti i sensi.
Sì, possiamo... sì, io l'ho prenotato il libro
Matteo
l'anno scorso.
Fa il sarcastico, però perché alla fine credo che sia anche interessante, no? Ripercorrere la storia di un papa che è rimasto al potere per 27 anni. Poi c'è un altro libro curioso di Julian Kopp, si intitola Jap Rock Sampler, come i giapponesi del dopoguerra uscirono di testa per il rock and roll. Non lo so.
Simpatico.
Può essere? Che
ci
dici?
Sono una serie di gruppi giapponesi molto famosi e anche molto apprezzati anche in Occidente.
Abbiamo poi No Kid, un libro che sta facendo molto discutere. Lo ha scritto una psicoanalista francese, si chiama Corinne Maillet, ed è un libro che parla di 40 ragioni per non avere figli. Ovviamente si è scatenato già il dibattito su internet.
Sarà contento Ferrara.
Sicuramente sarà sul suo comodino, non abbiamo dubbi. Va bene ragazzi, direi che possiamo... Avete qualche altro libro che volete... Luca, tu sei un lettore assiduo, ma da tempo immemorabile. Ormai sono sicura che avrai qualche altro
letto
libro.
Un libro di cui non hai parlato qui a Zainet? Sì, l'ha
Va
letto
bene.
Ma adesso non
ne
gli
consiglio
so
un altro io. Avant Pop, le canzoni del 68, la colonna sonora di un anno che, come dice questo libro di Riccardo Bertoncelli e Franco Zanetti, non è mai finito. Canzoni indimenticabili, infatti, di un anno che non è mai finito. Le vostre canzoni indimenticabili, non vi dico quelle del 68 perché non so quanto le conosciate. Adesso Jacopo parte con l'opera, già lo so.
Vabbè, no, non un'aria mi va di parlarne di... Allora, se dovessi dirne una...
Sì.
La canzone della luna della Rusalka, di Dvorak.
Dai, su, una hit recentissima.
È quella lì della pubblicità del cavallo che cammina sulle onde.
Il cavallo?
Sì.
Era un sogno, non era una pubblicità.
No, è una pubblicità che prima davano lì la vallina.
Ma poi non erano i cavalli che camminavano sull'acqua, scusate. Non erano i cavalli che camminavano sull'acqua.
Nella pubblicità sì, era quella dell'Agip, fatela rivedere.
Beh, io mi fido di Jacopo, perché quando si parla di opera, Jacopo...
Ma levate gli erbino.
Assolutamente, Matteo, questi commenti sorvoliamo. Invece Luca, la tua canzone indimenticabile.
Beh, canzone indimenticabile non lo so. Posso dire che ha segnato molto la mia infanzia, per questo sono molto attaccato a De André. Sì, Sailor Moon ovviamente e De André. De André, tutta la produzione, il registro di De André credo sia indimenticabile per il nostro bagaglio culturale.
Come non darti ragione, Luca? È impossibile, no? Appunto.
Perfetto.
Direi che mi posso fermare per qualche minuto. Radio Zainet torna presto con voi.
Zainet, la scuola che fa radio.
For pride, crushed the end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold, yes I'm cold, but not as cold as you are.
see those eyes as apologies may rise. I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye, oh, and I'm not cold, I am old, at least as old as you are. La 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 la.
Ferdinand, Walk Away a Radio Zainet. Siamo tornati quindi in studio con i due baldi giovani della Zarita di Roma.
I due baldi giovani, basta.
Basta, vero?
Direi di sì.
In generale, proprio.
In generale,
così.
Baldi e giovani.
Che magari mi raccontano cosa hanno visto recentemente al cinema.
Io volevo segnalare un film che ho visto giusto appunto pochi giorni fa, ed è l'ultimo lavoro di Virzì, regista che io generalmente non riesco ad apprezzare completamente.
Perché? Invece, Ovo Sodo, Ferie d'Agosto, no.
Sì, o meglio, diciamo che il cui precedente film non mi aveva convinto appieno, anzi, l'avevo trovato abbastanza pesante e poco interessante. E invece quest'ultimo lavoro, Tutta la vita davanti, credo sarà nelle sale ancora per poco, perché comunque
sì,
è uscito
qualche
settimana fa. È una commedia, o meglio, un film dai toni della commedia, con una Ferilli assolutamente...
Stranamente brava,
ma tra l'altro in un personaggio molto caricato, quindi a tratti esilarante, e un cast comunque molto buono. C'è anche un'apparizione, un ruolo marginale per Elio Germano, che è la star, no, del momento, quello che tutti vogliono e tutti cercano.
Ma un film italiano non è tale se non c'è,
esatto,
almeno Elio Germano.
Hai fatto pure la rima. E italiano-germano,
eh. Abbiamo spiegato a Jacopo che era un attimo assente. Vai Luca.
E una commedia, cioè un film dai toni della commedia, però che ha almeno tre punti di commovenza, cioè che riesce a commuovere e a, diciamo, portare lo spettatore in contatto diretto con quello che è poi la vicenda narrata. Una vicenda che ha dei risvolti politici, o meglio sindacali. Si parla di lavoro precario, si parla dei famosi call center. Quindi un film completo a tutto tondo, divertente come una commedia, in qualche modo coinvolgente come un film drammatico, però interessante come un documentario politico. Un film perfetto.
Una
che
bella...
L'ha sistemato.
Recensione che veramente non... Tra l'altro i call center sono adesso molto spesso oggetto di interesse di altri registi. Tra l'altro anche Ascanio Celestini, se non ricordo male, ha fatto un documentario proprio nei call center. È molto precariato nel cinema di oggi, anche,
sì. Anche nelle strutture del cinema stesso.
Sì, purtroppo. Tu Jacopo hai qualche film da
Io ho visto Ortone. Nel mondo dei chi?
Ah, ecco.
Sì, ma non deludente, come ormai tutti i film di animazione. Uno vede gli quattro sketch in televisione e sembrano esilaranti come film. Poi uno lo va a vedere e scopre che sono solamente quei tre sketch in tutto il film che fanno ridere, quindi...
Sì, tra l'altro
triste.
Se hai 19 anni comincia ad essere difficile ridere per un elefante.
Sì, ma no, ci ho portato mia sorella, Agnese, che ce ne ha
tutti
7.
Così.
E poi non è vero, perché film come Shrek sono bellissimi a tutte le età. Anch'io, che sono un po' più grandicella, l'ho apprezzato tanto.
Alla ricerca di Nemo fa ridere ancora. Te no, perché sei morto dentro, però. A me fa ridere, che sono giovane.
Comunque questo Ortone lo hanno visto in tanti, non solo tu, perché è al quarto posto nella classifica dei film più visti. Al primo posto c'è 300 con la I. Chi la duro,
no,
la vince,
ecco,
lo so,
certo.
Ragazzi.
Un capolavoro.
Sì, un capio lavoro.
Titolo della storia.
Siamo un popolo di pecoroni.
Peggior titolo della storia, credo.
Ma credo anch'io, sicuramente nella top ten dei peggiori, cioè Step Up 2, La strada per il successo, al secondo posto, l'altro film Ballereccio, Danzereccio.
Sì, sì, l'ha visto mio fratello, è tornato a casa tutto, è stato tutto un pomeriggio
a ballare tutto, in salotto.
Tutto fomentato, dice, non puoi capire, c'erano quelli che ballavano sotto la pioggia, pa, si muovevano tutti, vabbè.
Abbiamo scoperto la delicata situazione familiare di Jacopo.
vabbè. Poi c'è 21, al terzo posto, la storia degli studenti formati da un insegnante per diventare esperti nel gioco delle carte che riusciranno a vincere milioni di dollari a Las Vegas. Matteo fa di sì con la testa.
Non sapevo neanche fosse...
Come unico inconveniente, c'ha che come tutti, diciamo, i film di casino, la prima parte è molto più coinvolgente della seconda.
Sì.
Sì, cioè se vediamo questo filone di film ambientati nelle sale da gioco, dal vecchio casino appunto con De Niro, fino passando per i vari Ocean's 11-12, la parte iniziale in cui i giocatori dimostrano la propria abilità è molto più interessante di quella dopo, in cui si costruisce l'intreccio vero della storia, e questo forse dovrebbe far riflettere qualcuno.
Questo Matteo deve essere un giocatore sotto sotto. Io andrei ancora al quinto posto, L'altra donna del re. La storia di Mary Anne Boleyn e dei loro rapporti con il re Enrico VIII.
Ah, bello questo.
Bello perché l'hai visto? Come...
Bello per il cast.
Mi piace. No, dimmi di che parla.
Cast, Matteo?
Ma due attricette proprio, Natalie Portman e Scarlett Johansson. Così.
Bello questo.
Ti piace, vero?
Scarlett Johansson dipende da come la truccano, perché
sì,
spesso...
Sì,
vai al diavolo.
No. Perché passa da sfigata a femme fatale da un film all'altro. Quindi, secondo me, vista dal vivo, uno cioè, se non fosse Scarlett Johansson,
vuoi mette cortone.
Quando ci uscirò a cena, te lo saprò dire.
Vabbè.
Io mi sento un po' fuori luogo in questa discussione tra uomini. Vabbè. Andiamo avanti, Tutti pazzi per l'oro, con la coppia Kate Hudson e Matthew McConaughey, che tornano dopo Come farsi lasciare in 10 giorni, un altro capolavoro, vabbè.
È simpatico quello, però.
Vabbè, sì. Un amore senza tempo, dal pluripremiato romanzo di Susan Minot, Un amore senza tempo, per l'appunto. Il cacciatore di Aquiloni, alla ricerca dell'isola di Nim, I demoni di San Pietroburgo, Ritorno
ecco,
alla regia
quello me lo
di Giuliano
vedere.
Montaldo.
Quello me lo voglio vedere, anche perché Giuliano Montaldo, adesso Matteo mi spotte, è stato il regista che ha messo in scena la prima opera che ho visto, quindi è colpa sua.
Ah, è qui che
la
è scattata
Turandot
la passione.
10 anni fa.
È qui che è scattata la passione.
Io segnalo che nei Demoni di San Pietroburgo l'attore protagonista è Filippo Timi. Io lo terrei d'occhio fossi
in voi
perché è un ragazzo molto bravo.
Prenderemo
il tuo amico d'infanzia.
Certo, giocavamo nudi insieme nella piscinetta sotto casa.
Ah, ecco.
Ecco qua, svelati gli altarini. Nel frattempo, questa settimana sono usciti So 4 per gli amanti del genere, che non siete voi. E poi anche Sotto le bombe, questo deve essere invece un bel film neorealista, ambientato nel Libano del 2006. Sopravvivere coi lupi, dal romanzo di Misha De Fonseca, la storia di storia vera, tra l'altro, di una ragazza, da un libro omonimo pubblicato in tutto il mondo, una bambina ebrea costretta a nascondersi coi genitori nel Belgio occupato dai nazisti. Abbiamo ancora Racconti da Stoccolma e Iron Man, il film con Robert Downey Jr., l'ennesimo supereroe targato Marvel che approda al grande schermo.
Scontato, ormai è andato via.
Andiamo avanti.
Sì.
Vi segnalo brevemente che al teatro La Corte di Genova c'è Le lacrime amare di Petra von Kant fino al 4 maggio con Laura Marinoni, ed è tratto da un testo cult di Fassbinder, mentre all'Eliseo di Roma c'è ancora, sempre fino al 4 maggio, Sinfonia d'autunno di Ingmar Bergman con Rossella Falk e Maddalena Crippa.
E se posso, se me lo concedi, a Bologna, al Comunale di Bologna, ci sta, non so se qualcuno di voi lo andrà a vedere, La norma di Bellini, con il debutto di una grandissima cantante, questa Daniela Dessì, che tra l'altro ha cantato pure pochi giorni fa qui a Roma, ed è una delle più belle esecuzioni di Bellini degli ultimi 15 anni. Beh. Ieri l'ho sentita alla radio. Veramente,
grazie per il suggerimento.
Se avete
Jacopo,
l'opportunità,
verrà accolto da tutti. Ma
vabbè, se capita di andare, La norma è una bella opera.
Sabato sera le discoteche e i pub di Bologna saranno deserti.
Vabbè.
Matteo, andiamo col flashback? Andiamo col flashback. Madonna.
Tenuti alla musica. Dopo un paio di canzoni che hanno riscosso un buon successo, questa ragazza di origini italiane è riuscita finalmente a raggiungere le vette delle classifiche. Stiamo parlando di Madonna, che con la sua Like a Virgin ha contemporaneamente scandalizzato e conquistato orde di fan. Pensate che Madonna possa accontentarsi solo del successo ottenuto dai dischi venduti? Beh, vi sbagliate. Infatti il suo film Cercasi Susan disperatamente è una delle pellicole più gettonate in questi ultimi tempi. Riuscirà a mantenere la numero uno? Noi crediamo proprio di sì. Ed ecco per voi Like a Virgin, questa è Madonna.
Ben ritrovati con Flashback, il modo migliore per conoscere la grande storia della musica. Avete appena ascoltato uno dei brani che hanno caratterizzato il periodo degli 80s, Like a Virgin di Madonna. Il singolo conquistò le vette delle classifiche mondiali il 22 dicembre del 1984 e rimase al numero uno per ben 6 settimane consecutive. La produzione del brano fu affidata a Neil Rogers e vedeva la partecipazione di vari membri degli Chic. Il successo della canzone fu determinato anche da MTV, che passava in continuazione il video che presentava la cantante come una sposa alquanto osè, con fiocchi di tulle tra i capelli, crocefissi ovunque, calze strappate e gonne a sbuffo. Il look madonnaro cominciò la sua esplosione.
Termina qui anche questa puntata di Radio Zainet. Io saluto Jacopo e Luca del Liceo Azzarita di Roma.
Ciao Simona, grazie.
Naturalmente ciao, saluto Simone. I nostri ascoltatori. L'appuntamento con Radio Zainet è a lunedì. Buon fine settimana a tutti. We'll be right back.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio!